Gesù, ispiratore delle nostre azioni, tu sei la parte migliore di noi. Sei tu il nostro lume interiore che nulla può spegnere al mondo. Tu sei la sola ragione che dice ad ognuno di noi tu devi. Tutto muta e rimuta, tutto cambia e si evolve, ma tu non passi e non muti, tu sei il senso e il valore di tutte le cose. Vogliamo portarti in noi come germe che diventa pane nei giorni di carestia. Vogliamo portarti in noi come luce che rischiara le nostre tenebre, vogliamo portarti in noi come ancora che ci salva nella tempesta. Tu sei il nostro desiderio, l'aspirazione suprema del cuore. Sii per noi il Signore unico, l'ardente amore che nell'amore ci guida. Gesù, ispiratore delle nostre azioni, tu sei la parte migliore di noi. Stasera ci immergiamo, ovviamente sempre in Marco, un episodio molto particolare. Siamo al capitolo 14, quindi Marco 14. I versetti che vanno dal 17 al 21. È un passo, dicevo, particolare perché tratta del tradimento di Giuda. In questi anni, in queste serate che abbiamo anche vissuto assieme, Giuda è venuto fuori, o comunque forse avrò fatto anche accenno a questa figura. Noi abbiamo delle idee su Giuda un po' strane. Pensiamo che sia, non so, il traditore, perché l'ha tradito Gesù, ma pensiamo che sia il maledetto, che sia il perduto. Forse nessuno si sente dire, no? Nessuno è all'inferno, ma almeno Giuda, no? Cioè abbiamo queste idee un po' strane su Giuda, poverino, che non sono fondate dal Vangelo, quindi non so perché siano nate e perché le abbiamo poi coltivate. Quindi stasera ci stupiremo della figura di Giuda. Quindi, ripeto, il testo, siamo al capitolo 14, versetti che vanno dal 17 al 21. Leggo il testo. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirsi uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Beh, certo che se letta così, però bisogna leggerla bene, anzi, dovrebbe essere tradotta bene questa pagina di Vangelo, per non dare adito a letture disgraziate. Purtroppo non è tradotto bene, e poi ci sono questi punti interrogativi, esclamativi, che peggiorano la situazione, rafforzano questa visione tragica di Giuda, che è sicuramente stato messo dal traduttore, perché non ci sono in greco, ovviamente. Quindi dobbiamo leggerla un po' bene, questa pagina, così almeno noi che siamo qui evitiamo di fare danni quando ci capiterà di rileggerla, ecco. Partiamo da una figura, pensiamo a uno specchio. Cosa fa uno specchio? Uno specchio ci permette di guardare il nostro volto, altrimenti impossibile. Se ci fosse uno specchio non potremmo vederci come siamo realmente. No? Quindi lo specchio ha una funzione fondamentale. Ecco, il Vangelo è uno specchio. Il Vangelo ha la funzione di specchio. Leggendo il Vangelo, fermandomi sul Vangelo, vedo il mio volto, così come non potrei vederlo altrimenti. Cioè, detto in altri termini, so chi sono veramente, so chi sono veramente grazie al Vangelo. Cioè il Vangelo ha questa capacità di far venire fuori quello che sono, fortunatamente. Mi dice chi sono. E questo volto che mi rivela il Vangelo, leggendolo, è un volto deturpato, è un volto segnato, è un volto ferito, è la nostra vita. Però a questo punto lo specchio che è il Vangelo non mi lascia lì a dirmi tienti, se ti sei visto così adesso arrangiati. No, lo specchio del Vangelo mi dà anche la medicina, la terapia per poter guarire da questa ferita che mi porto in volto. Cioè, vedete, il Vangelo ha la funzione di far venire fuori il male che è in me, ha questa capacità di far venire fuori la tenebra che è in me, perché io sono anche questo, ovviamente, ma al contempo lo stesso Vangelo mi guarisce anche da questa tenebra, cioè è la luce che dissolve la mia tenebra. Ecco perché è importante fermarsi sul Vangelo. E qual è la medicina, qual è la terapia del Vangelo? È la passione di Gesù. Cioè il suo amore infinito per me, la sua cura infinita per me, cura il male che ho potuto constatare in me leggendo il Vangelo. Mi fermo ancora su questa cosa perché forse è un po' complicata e non so se riesco a esprimermi bene, però è fondamentale. Perché dico che leggendo il Vangelo viene fuori il nostro male? Nel senso che il Vangelo mi dice come dovrei vivere per avere un volto bello, per avere una vita piena, felice. Però sapendo che io non sto vivendo così, allora viene fuori il mio male, cioè rivela il mio male. Io sono difforme in qualche modo da quella logica evangelica che mi renderebbe compiuto, felice, bello, ecco, interiormente. Però abbiamo detto al contempo ci guarisce. Perché la passione mi rivela un amore del Padre, un amore di Dio, che è incredibile. Sempre riguardo al Vangelo, l'abbiamo già detto tante volte e lo ripetiamo, il Vangelo non va letto in maniera moralistica, Il Vangelo mi racconta appunto la passione che Dio ha per me. Questa è la prima rivelazione. Non quello che io devo fare, questo non è il primo intento del Vangelo. Non è l'etica, la morale, il primo intento del Vangelo. Il Vangelo mi racconta, mi dice la passione che Dio, proprio la passione, in particolare, la passione che Dio nutre nei miei confronti. Io sono figlio amato, gratuitamente, immeritatamente, lo vedremo stasera. Quindi il Vangelo è questo, il racconto della passione di Dio per me. Nel Vangelo possiamo dire è tutto stato già fatto. La passione di Dio è già venuta per me. Troveremo, poi lo vedremo in particolare, ma in questo brano è importantissimo, il versetto 19, cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro, sono forse io? Ecco, questa domanda è fondamentale che venga fuori, perché la risposta è sì. Se uno non capisce di essere Giuda, e questo è lo scopo del brano di stasera, uno dei dodici vuol dire che sono io, ovviamente. Non so se avete mai fatto caso, ma ogni volta che nei Vangeli si parla di Giuda, viene sempre detto uno dei dodici, uno di loro, uno degli apostoli, nel senso che quello sono io, nella Chiesa sono io Giuda. Ma è importante rispondere sì, sono io quello, sono proprio io. Perché, l'abbiamo detto prima, viene fuori il male, cioè leggendo il Vangelo scopro che io ho tradito l'amore, che tradisco l'amore, che il mio volto è deturpato, ma grazie a questo divento il figlio amato, prediletto. Abbiamo detto, il Vangelo fa emergere il male, sono forse io? Sì, allora finalmente posso essere guarito. Ecco perché è importante nel Vangelo di questa sera, ecco perché è importante scoprire che Gesù, capire, perché qui bisogna capire che Gesù è morto proprio per Giuda. Quindi Giuda non è, sì, Giuda è il maledetto, ma perché il maledetto che può attirare su di sé la benedizione di Gesù. Guardate che questo è il Vangelo, è questo il Vangelo, che Gesù, cioè Dio, muore per Giuda. Perché se Dio morisse in Gesù soltanto per i buoni, non sarebbe più bella notizia. Dove sta la bella notizia? Se Gesù muore per quelli che lo amano, capite? Se Gesù desse la vita a quelli che lo amano, che si comportano bene, che sono puri, tutti gli uomini fanno così, no? Sono disposti a dare la vita. Ma ecco, qui c'è qualcosa di grosso. Ecco, il brano di questa sera, in qualche modo, si fa quello che si può. 14, 17, 21. Quindi possiamo dire che nei pochi versetti del brano di stasera abbiamo un Vangelo concentrato. Gesù muore per Giuda. Cioè, di fronte al massimo del male, è vero, Giuda ha fatto il massimo del male, possiamo dire. Ma proprio per questo riceve il massimo del bene. Gesù muore per lui. Quindi Giuda mi sta insegnando che la sua dannazione, quindi la mia dannazione, è la sua e quindi la mia salvezza. Siamo ritrovati perché perduti, salvati perché peccatori. Questo è il Vangelo. E questo è il Vangelo. Gesù non rifiuta la salvezza neanche a Giuda. Capite che se cominciassimo a leggere il Vangelo così, smetteremo di dire stupidaggini su Giuda. Se Giuda fosse veramente andato all'inferno, chiudiamo, andiamo a casa. Dove sta? Dov'è il Vangelo? Capite? Perché se Giuda fosse il condannato alla morte eterna, diciamo all'inferno, diciamo come vogliamo, vabbè, allora Dio è un grande uomo, perché si comporta come... Dove sta l'onnipotenza di Dio, capite? Noi non abbiamo bisogno di un super uomo, abbiamo bisogno di un Dio che ci ami, proprio nella nostra dannazione, nel nostro male massimo, nel nostro essere perduti. Se no... Allora, questa era un po' l'introduzione, adesso entriamo nei versetti, bisogna contestualizzarlo. Il brano della scorsa volta, vi ricordate, era un brano importante perché ci aveva portato nella stanza superiore, al cenacolo, nella parte alta, che non era un luogo geografico, abbiamo detto, ma era un luogo interiore. Ecco, siamo lì, siamo nella nostra parte più intima, ecco, siamo nella parte, no, tutta la scena avviene dentro di noi, perché io sono Giuda, abbiamo detto. Viene dentro di noi, ed è molto bello il... Ecco, che il tutto avviene, questo è la volta scorsa, lo ripetiamo, avviene nel sesto giorno dell'ultima settimana di Gesù. E abbiamo ricordato la scorsa volta che il sesto giorno era il giorno, secondo la Genesi, in cui è stato creato l'uomo. Ora, nella Genesi, la prima domanda che Dio pone all'uomo, qual è stata? Dove sei? E come risponde Adamo? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Ecco, il brano di stasera che avviene al sesto giorno, nella parte più intima di me, adesso Dio mi dice, puoi non avere più paura. Puoi cessare di avere paura. Perché io sono entrato qui dentro per cercarti e dirti il Vangelo. Sapete quanta paura c'è stata e c'è ancora negli uomini, perché nella loro maledizione pensano chissà cosa mi farà Dio nel giorno del giudizio. Ecco cosa ti farà. Ecco cosa farà. Morirà per te. Capite? È questo che non riusciamo a far passare noi Chiesa. Che il massimo che potrà capitarci è di avere un Dio che muore per me perché io possa non morire, ecco. Questo può, il massimo che potrà capitarci è questo. E niente di più. Allora potremo ancora avere paura? Possiamo ancora avere paura? Col versetto 18 inizia, beh, al 17 c'è questo, venuta la sera, non è soltanto una sera geografica, ecco, è una sera quando le tenebre scendono, Gesù arrivò. Capite, è bellissimo questo complemento di compagnia, Gesù che arriva con i dodici, quindi con ciascuno di noi, tra cui Giuda. Giuda non è stato un errore di percorso, Non è che Gesù l'ha scelto e dice accidenti, mi sono sbagliato, no. Sapeva benissimo. Ecco, l'importante è entrare nell'ottica che Giuda sono io, Giuda sono io. Tra l'altro Giovanni lavorerà molto su questo punto, no? Quando parla di Giovanni, scusate, quando Giovanni parla di Giuda, lo mette sempre insieme a Pietro e a Giovanni, cioè a Pietro il capo della Chiesa, nel senso il primo, e Giovanni che viene chiamato sempre, il maggiore di Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Ma perché li mette assieme? Perché è questo perché l'Evangelista Giovanni ci presenta sempre questo trittico? Per dirci una cosa molto semplice, che se non mi riconosco come Pietro che rinnega, se non mi sento come Giuda che tradisce, non potrò mai essere il discepolo amato da Gesù, cioè Giovanni. Quindi io sono Pietro e perché rinnego, perché ho tradito, posso essere il discepolo amato da Gesù. Questo è il trittico che ogni tanto ci sfugge. Capite che qui di moralismo non c'è assolutamente nulla. Capite che la logica del se fai il buono vai in paradiso, se fai il cattivo vai all'inferno, qui è proprio è disintegrata. Non tiene. Siamo in contesto di ultima cena, qui Gesù sta facendo l'ultima cena, perché infatti poi sarà tradito, consegnato e poi messo a morte. Cosa vuol dire ultima cena? Ovviamente noi dobbiamo leggerla in contesto eucaristico, qui viene istituita l'Eucarestia, quindi Gesù non soltanto dà il corpo, si dà come corpo da mangiare, quindi si fa pane, si dà come pane da mangiare. Ora, ma a chi si dà come pane da mangiare? A questo gruppo di disgraziati, sono 12, uno lo tradisce, uno lo rinnega e gli altri 10 scappano. A questi, cioè a tutti noi, Dio dà se stesso da mangiare. Quindi attenti, non è perché io sono puro, buono, caro, che provoca il suo donarsi. Cioè Gesù non si dona perché me lo merito, ma il suo donarsi rivela il mio limite che sarà salvato dal suo dono. Il suo atto di amore rivela il mio limite, la mia ferita, il mio male, il mio peccato, che viene salvato dal suo essersi donato. Alla fine il vincitore è sempre lui. Per quanto male possiamo farlo, il vincitore sarà sempre lui. nella stessa azione con la quale noi lo rubiamo, lui dice: ecco, mi dono. Noi gli togliamo la vita e lui ci dà la vita. Il male che gli scarichiamo addosso gli serve per salvarci. L'abbiamo consegnato, tradire, qui bisognerebbe leggerlo in latino, tradere è proprio consegnare, quindi lo consegniamo e lui si consegna a noi per darci la vita. Cioè lo consegniamo alla morte e lui si consegna a noi per dare la vita. Lo uccidiamo e viene a noi la vita. Lo abbiamo infilzato su quella croce, è venuto a noi spirito e battesimo e cuore, tutto da quella croce. Così funziona l'amore, così. L'amore funziona così. Non restituisce il male, prende su di sé il male e ne fa occasione di bene moltiplicato per chi gli ha fatto del male. Quindi, capite cosa fa il nostro male? A volte ci poniamo la domanda, ma il mio male, se mi scopre così, chissà cosa mi succede? No, lui sa benissimo qual è il tuo male e lo fa diventare occasione di bene. Quindi è importante, vi dicevo, leggendo il Vangelo emerge il nostro male, emerge la nostra ferita, emerge il nostro peccato, la nostra debolezza, il nostro limite, ma questa è una grazia, questa è una grazia. Cioè il nostro peccato diventa una grazia, perché diventa luogo della sua azione positiva. Come il vuoto è occasione per essere riempito dal liquido, dal bene. Quindi non abbiamo più bisogno di andarci a nascondere per il nostro male. Pensate tutti i sensi di colpa che ci hanno distrutto per il male commesso. Se lo cominciassimo a leggere il Vangelo in questa ottica, non c'è più motivo dei sensi di colpa. Ecco allora perché questa domanda sono forse io è importante, perché ognuno possa dire sì, sì, sì. Pensate cosa potrebbe diventare la confessione, se la leggessimo in quest'ottica qua. Un luogo di festa, infatti dovrebbe diventare quello, ma c'è ancora molta gente che ha paura di andarsi a confessare. Quindi vuol dire che è mancato qualcosa. Ecco. Ora, a un'attenta lettura potremmo porci questa domanda: ma chi è il traditore veramente in questo brano? Chi è che tradisce? Giuda? No. Gesù. Gesù ha tradito che cosa? Ha tradito le attese di Giuda, cioè le nostre attese. Giuda è semplicemente uno che amava veramente Gesù, l'ho seguito perché lo amava, come tutti gli altri, poi man mano che Gesù andava avanti diceva: accidenti, ma non è proprio come io pensavo. Cioè lui si è fatto delle, si è creato delle aspettative che Dio rispondesse un po' ai propri bisogni, ai propri sogni. È un po' come, per quello che siamo tutti un po' Giuda, no? Noi ci creiamo grandi aspettative su Dio a volte. Vorremmo che agisse così, che facesse in questo modo, che mi dicesse questo. Poi man mano vediamo che in realtà Dio non corrisponde ai nostri bisogni. E allora Giuda, visto che non ha realizzato, o meglio, Dio non si è consegnato ai suoi desideri, cosa fa? Consegna Gesù ai nemici. Ma lo facciamo anche noi, tutto sommato. Quante volte si abbandona Dio perché non è intervenuto in quel momento, perché l'ho pregato ma non dice niente, e perché non mi ha sostenuto. Ecco, questo è un tradire, un consegnare. Quando non corrisponde ai nostri sogni. Ecco, il Vangelo di questa sera ci dice proprio che di fronte a questa consegna di Giuda, lì c'è il recupero di Dio da parte verso di noi. E questo versetto 14, scusate, il sì, il 19 sono forse io, e gli disse loro, uno dei dodici, vedete che insistono, questo uno dei dodici, uno di voi, a me dice colui che mette con me la mano nel piatto. Noi che partecipiamo della sua Eucaristia, noi che mangiamo con lui, noi che stiamo con lui, ecco, tutti lo tradiamo, ma tutti per questo siamo recuperati. E poi c'è questo versetto 21 che a questo punto ha bisogno proprio di essere letto un po' bene, perché altrimenti non gira. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Quindi sta dicendo Giovanni, Marco ci sta dicendo qualcosa di importante, come è scritto di lui, vuol dire che la passione di Gesù non è stato un incidente di percorso, è la conseguenza logica, è la conseguenza logica del suo amore. Tutto è già stato scritto, nel senso che tutta la scrittura parla dell'amore di Dio. L'apice dell'amore è donare se stesso perché l'altro possa avere la vita. Quindi quello che sta succedendo a Gesù, la morte è una morte per amore, è l'ultima stazione, possiamo dire, del lungo percorso di amore di Cristo. Un amore che non dona se stesso non può essere amore. Ecco, ecco perché è come è stato scritto di lui. Se tutta la Bibbia parla dell'amore di Dio, ecco, qui siamo all'apice. La croce è la manifestazione ultima di questo amore. Però bisogna stare attenti a tradurre bene quel guai che viene dopo il punto e virgola. ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, punto esclamativo. Ora, in greco, nella lingua originale, non c'è guai. O meglio, potrebbe essere intesa come guai, però ovviamente qui il contesto chiede che venga tradotta con ahimè. Ahimè. E ahimè, cosa vuol dire in italiano ahimè? Lo dice, è una parola onomatopeica. Ahimè. Che il dolore lo provo io. Ahimè vuol dire mi sono fatto male io. Vedete cosa ci sta dietro? Qui Gesù prova dolore, prova lui dolore per l'azione che sta facendo Giuda. Giuda si sta facendo male perché consegna l'amore. Sta tradendo l'amore, si sta staccando dall'amore. È un male, perché se ti stacchi dall'amore ti fai del male. Ma chi è che sta soffrendo veramente? Gesù, l'amato in qualche modo, l'amore di per sé. Ahimè, va tradotto con ahimè, stiamo attenti, non è non sta sgridando o sta augurando il male a Giuda. Ahimè. Ahimè. Quindi il male che facciamo, che faccio, lo porta lui. Perché il male lo porta non chi lo fa, ma chi ama e lo sente su di sé e per questo perdona. Il crocifisso porta su di sé tutto il male che facciamo, tutto. La croce è il grande ahimè di Dio. Perché noi non portassimo le conseguenze del male che facciamo, l'ha preso Lui, lo sente Lui e lo trasforma in salvezza. Questo è l'amore, questa è l'onnipotenza. Il male dei suoi figli tocca il suo cuore, lo sente. Il male tuo, ahimè, lo sento io. Fausti ricorda a proposito un racconto che ha tantissime è un racconto popolare, ecco, diciamo così, che ha tantissime modalità di espressione. Il succo è questo: un figlio cattivo, molto cattivo, si avventa contro la madre con un coltello, probabilmente per motivi di soldi, la coltella con più coltellate, e in questo accoltellare la madre si ferisce con lo stesso coltello. E la madre, prima di spirare, lo guarda e le dice: ti sei fatto male, ti sei fatto male. Ecco, è questo il dolore che Dio sente quando gli facciamo del male, è il male che ci siamo fatti facendogli del male. Questo è il dolore che sente Dio, non per sé. E questo è il dolore che sente per Giuda. È per questo che lo salverà. E Giuda siamo tutti noi, ovviamente, siamo tutti. Quindi se Dio soffre è per il male che ci facciamo facendogli del male. Non può esserci castigo, capite a questo punto? Non può esserci castigo e sarebbe fuori dalla logica di Dio. Quella madre non ha castigato il figlio, ha pianto perché il figlio si è fatto male accoltellandolo. Allora, forse capite da voi a questo punto, meglio per quell'uomo non fosse mai nato. Perché dice questo? Perché poi Giuda cosa fa? La tradizione, non la tradizione, il Vangelo ci dice che Giuda si è suicidato, che tra l'altro non è, mentre gli evangelisti sono concordi nel dire che si è impiccato, gli Atti degli Apostoli, voi sapete che non parla di impiccagione, parla di che si è ucciso sulla sua stessa spada. Ma al di là di questo, e diventa simbolico il suicidio di Giuda. Perché? Perché Giuda, che siamo tutti noi, ha vissuto il suicidio, ma prendiamolo in maniera, qui siamo a livello del simbolo, non stiamo lì a pensare fisicamente, ma noi rischiamo di suicidarci, no? Di darci la morte, quella che Dio non aveva mai neanche pensato di darci, perché ci ha dato la vita. Giuda, quindi ciascuno di noi, si suicida nel momento in cui pensa di non meritarsela. Capite? Faccio del male, sono un disgraziato, sono... Dio mi risponde col massimo del bene, dandomi la vita, e io dico no, non è possibile. Ecco, quando dico no, non è possibile, a quel punto mi suicidio, io però, mi tolgo dalla salvezza, ma io, non Dio. Mi auto escludo. Vi ricordate quel passo dove Gesù dice tutte le bestemmie verranno perdonate, ma solo una, chi avrà bestemmiato contro lo Spirito? Ecco, Giuda, rifiutando l'amore, quindi lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è l'amore del Padre, quindi rifiutando questo, la vita, rifiutando la vita, bestemmia contro lo Spirito Santo. A quel punto lì, cosa vuoi fare? Neanche Dio può più fare nulla, perché per questo che Gesù dice, ma allora sarebbe stato meglio per vivere da suicidi, escludendosi, forse sarebbe meglio neanche nascere, perché rovinarsi la vita. Quindi Gesù ha amato questo uomo in maniera incredibile. Lo ritroveremo Giuda quando porterà, adesso esce, quando porterà i soldati nell'orto, Gesù lo vede e cosa gli dice? Amico. È l'unica volta in tutto il Vangelo che Gesù si rivolge a qualcuno con questa parola, amico. Non lo dice a Giovanni, non lo dice a Pietro, non lo dice a nessuno, solo a Giuda, amico. La tradizione dice che poi Giuda e Gesù si troveranno ancora negli inferi, tutti e due. E Giuda dice a Gesù, ma cosa ci fai qui? E Gesù risponde, sono qui per te. Bellissimo. Ecco, Giuda in qualche modo, lo vedremo poi, no? Quando si suiciderà avrà detto: ho sbagliato, pago. Ecco, questa dovrebbe, non dovrebbe mai essere una frase in bocca a un cristiano. A livello civile ovviamente sì, ecco, ma non nei rapporti con Dio. Ecco, mai dire di fronte a Dio: ho sbagliato, pago. È un suicidio. Giuda, in fondo siamo noi, anche quando continuiamo a pensare a livello retributivo, no? Ho sbagliato, pago. Ho peccato, espio. Colpa e punizione. Ecco, per Gesù invece la storia è un'altra. Gesù voleva proprio portarci, condurci a vivere in maniera evangelica, cioè pensare che la strada è un'altra da percorrere. Ma quanta fatica entrare in questa logica. Quanta fatica. E allora, visto che è l'ultima volta che ci vediamo prima di Pasqua, io credo che questo potrebbe essere un bel brano, ecco, una lezione su cui poter fermarci anche nei giorni della passione, ecco. La passione, proprio la passione d'amore di Dio per me, ecco, questa è la passione. Ci mettiamo lì davanti a questa croce, il nostro male esce, i nostri limiti, questo specchio, ecco, ci fa vedere quello che siamo, ma per fortuna tutto può uscire, perché tutto possa essere recuperato, guarito. D'altra parte il brano, no, di Isaia, del Salmo, no, che Gesù tra l'altro riprenderà, la pietra scartata, o meglio, la pietra che noi avremmo voluto scartare e vorremmo scartare ogni volta perché non ci piace, perché ci facciamo un po' schifo, perché siamo pieni, Dio la prende e la fa diventare pietra angolare, pietra fondamentale. Quello che vorremmo buttare via, Dio lo prende e ne fa salvezza. Va bene, meditate, gente.
Posso aggiungere, non so se qualche anno fa ho letto su un articolo su Famiglia Cristiana, che c'è anche una rubrica corrisponde il teologo, ma mi sembra una mistica, non so se fosse Santa Teresa di Lisieux, che dice queste sue, questi due dialoghi con Gesù, a un certo punto gli chiede proprio di Giuda. E pare che Gesù rispondesse a lei: sapessi che cosa avrei fatto. Non so se corrisponde o meno.
Non ho letto nulla di però. Che però lascia libero a tutto, ecco, una risposta così.
Quindi anche all'ultimo momento ci potrebbe essere un'altra ulteriore possibilità, no?
Bene, noi possiamo concludere con una preghiera. Vi leggo, ecco, una preghiera che, visto che parlavi dell'aldilà, ecco, Giovanni della Croce ha scritto una bella preghiera e dice: che cosa succederà dall'altra parte quando per me tutto si sarà volto verso l'eternità? Io non lo so, io credo. Credo soltanto che un amore mi attende. So soltanto che allora, povero e senza pesi, dovrò fare il bilancio della mia vita. Ma non dispero, perché io credo, credo proprio che un amore mi attende. Ciò che ho creduto, lo crederò ancora più fortemente al di là della morte. È verso un amore che io cammino quando percorro il mio sentiero, è verso l'amore che io discendo dolcemente. Se ho paura, e perché mai, ricordatemi semplicemente che un amore mi attende. Questo amore mi aprirà totalmente alla sua gioia, alla sua luce. Sì, oh Padre, io vengo a te in quel vento di cui non si sa né donde venga né dove va, verso il tuo amore che mi attende. Amen. Buona Pasqua.